Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Chiunque può passare la vita detestando chi l'ha ferito e cercando vendetta, ma ci vuole coraggio per affidare la situazione a Dio, andare avanti e aiutare quante più persone possibili, lasciando che sia Dio a farci giustizia. Non dovremmo cercare il metodo indolore, perché anche se lo trovassimo, non produrrebbe i risultati che desideriamo. Chi non ama le soluzioni rapide? Spesso preghiamo: Signore, rendimi paziente, ma ti prego, fai in fretta. Sapete, i funghi crescono molto in fretta. Vi è mai capitato di ritrovarvi il giardino pieno di funghi che il giorno prima non c'erano? Una grande quercia, una sequoia gigante, invece, crescono lentamente. Lasciate che vi domandi: volete essere un fungo o una quercia di giustizia? Tanti cristiani sono come dei funghi. È la verità. La Bibbia non ci paragona mai a un fungo, ma in Geremia 17:8 è scritto: egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. È questo che Dio vuole, non un fungo che spunta così all'improvviso e che viene subito falciato via. Dio ci vuole radicati e fondati in Lui, vuole persone spiritualmente salde, profondamente radicate e fondate in Cristo, nel suo amore e nei principi della parola di Dio. Ecco perché quando una tempesta imperversa nella vostra vita, la gente non capisce come facciate a rimanere così stabili. Ed è perché le vostre radici sono profonde e traggono il nutrimento necessario a continuare a portare frutto. Durante la siccità voi non smettete di portare frutto, perché la vostra fonte vitale non è nelle vostre circostanze, bensì in un suolo molto più profondo. Volete essere un fungo o una quercia di giustizia? Potete anche attaccare un adesivo all'auto, appendervi una croce al collo e portarvi sempre dietro un bel bibbione. Ma è scritto: li riconoscerete dai loro frutti. Amen. Riuscite a portare frutto in un periodo di siccità? Quando le cose non vanno per il verso giusto, quanto impiegate a diventare scontrosi con gli altri? Quanti di voi sanno cos'è un geode? Non molti, vedo. Eccolo qui. Abbastanza bruttino, direi. Eppure Dio l'ha creato così. Ma sapete, anche molti di noi appaiono così esteriormente. Possiamo essere cristiani, avere questo aspetto, ma guardate un po' cosa c'è dentro. Lo trovo un esempio straordinario per la serie. Signore, ma dai, ma come può qualcosa di così brutto dal di fuori essere così bello dentro? Quando riceviamo Gesù nella nostra vita, dentro di noi siamo così, ma poi lo Spirito Santo inizia ad abbellire anche la parte esteriore affinché il mondo la possa vedere e trarne qualcosa di buono. Beh, farà un po' male quando comincia a scalpellare via tutta questa scorza. Ma Lui vuole arrivare a quello che c'è dentro. Potete portare via il tavolo, grazie. I diamanti sono tra i gioielli più preziosi al mondo. E quelli di buona qualità costano moltissimo, ma sapete, i diamanti si formano molto molto, molto lentamente, impiegando talvolta migliaia di anni. Sono sepolti nella profondità della terra o nelle montagne, diventano diamanti per via delle alte temperature e della grande pressione a cui sono sottoposti. Se dunque volete essere un diamante per Dio, dovrete sopportare alte temperature e una grande pressione. Dovrete passare qualche notte nella fornace ardente. Troppe persone sono bloccate, imprigionate nel loro dolore, vi rimangono per tutta la vita. Mio padre ha abusato di me e non l'ho mai superata. Beh, potresti. Potresti non solo superare quel trauma, ma anche permettere a Dio di usarlo per aiutare qualcun altro. Permettere a Dio di usarlo per aiutare qualcun altro. Ogni volta che superi una difficoltà, puoi trarne qualcosa di buono. Sapete, quando un'azienda assume un dipendente, di solito cerca qualcuno con esperienza. Si preferisce una persona che abbia già esperienza a qualcuno che abbia una laurea ma nessuna esperienza. Voi potete anche leggere la Bibbia, ma finché non ne mettete in pratica i principi, non avrete esperienza. In Ebrei capitolo 5 la Bibbia, parlando di Gesù, dice che le cose che visse lo qualificarono per essere il nostro Salvatore. Le cose che soffrì lo qualificarono per essere il nostro sommo sacerdote, poiché adesso si immedesima nella nostra sofferenza, la comprende. Se voi volete aiutare gli altri, dovrete patire un po' di sofferenza. Voi credete a quello che io vi dico perché sapete cosa ho vissuto, quindi non ho bisogno di dirvi penso che sia così, vi dico so che è così. Io non mi sono limitata a leggere la Bibbia, ne ho applicato i principi. Li ho applicati e posso dirvi che una delle cose più importanti che possiate fare nella vita è perdonare completamente le persone che vi hanno ferito. E so che ci vuole coraggio. Chiunque può passare la vita detestando chi l'ha ferito e cercando vendetta, ma ci vuole coraggio per affidare la situazione a Dio, andare avanti, aiutare quante più persone possibile, lasciando che sia Dio a farci giustizia. Coraggio? Cerchiamo di non essere, di non comportarci come chiunque altro. Cerchiamo di fare di meglio. Facciamo sì che Gesù sia felice di aver pagato il prezzo per la nostra libertà, facendo qualcosa di buono della nostra vita.
Amen.
Qualunque situazione stiate vivendo, qualsiasi difficoltà stiate affrontando, potrebbe non sembrare giusto, potrebbe non essere giusto. Ma la Bibbia non dice mai che la vita è giusta, dice però che Dio è un Dio di giustizia e che volgerà ogni ingiustizia in nostro favore. Questo è uno dei tratti caratteriali di Dio che preferisco e amo parlarne perché ho visto Dio prendere le cose ingiuste che mi sono state fatte e volgerle al bene. Tutto coopera al nostro bene. Se volete che questo accada anche a voi, dovrete cambiare totalmente atteggiamento. Dovrete dire, oggi è l'ultimo giorno in cui incolperò gli altri dei miei problemi. Oggi è l'ultimo giorno che sprecherò autocommiserandomi. Oggi è l'ultimo giorno in cui vivrò in preda all'amarezza e al risentimento. Io proverò a fare alla maniera di Dio. Proverò a fare alla maniera di Dio. E vediamo che succede. Non cercate il metodo indolore. L'altro giorno stavo guidando quando ho visto un cartello che diceva «Divieto di sosta permanente». In quel momento, dopo aver visto quella scritta, Dio mi ha suggerito un titolo e un argomento su cui predicare. Ho pensato infatti che tante persone sono parcheggiate nella loro sofferenza e non riescono a uscirne. Io potrei essere ancora ferma nello stato in cui mi trovavo a 18 anni, amareggiata, risentita, egocentrica, manipolatrice, diffidente, incapace di mantenere buone relazioni interpersonali. Ma poiché ho provato a fare alla maniera di Dio, oggi sono qui ad aiutare voi. Mentre Dio li stava facendo uscire dall'Egitto, gli israeliti si ritrovarono in non poche difficoltà. Avevano l'esercito egiziano alle spalle e il Mar Rosso di fronte, così gridarono a Mosè. E Mosè gridò a Dio. E in Esodo 14:15 il Signore disse a Mosè: «Perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia». E io ho una parola per voi oggi. Smettetela di piangere e di lamentarvi riguardo al passato, a ciò che non avete avuto, a quello che la gente vi ha fatto, non vi ha fatto. Mettetevi in marcia! Coraggio! Datevi una mossa! È ora di ripartire! Sapete, Saul fu unto re e Samuele gli aveva dedicato molto del suo tempo. Fu lui a ungerlo re. E sono certa che gli abbia anche fatto da mentore, che lo abbia preparato, ma Saul voleva fare di testa sua. Si mostrò subito ribelle nei confronti di Dio, pensando di non dover fare esattamente quello che Dio gli diceva di fare. Seguiva in parte le indicazioni di Dio e per il resto faceva quello che gli pareva. E vi dico subito che non funzionerà. Non potete agire un po' come vi dice Dio e un po' di testa vostra e ricevere ugualmente quello che Dio intende darvi. Con Dio o tutto o niente. Se dunque state scendendo a compromessi con Dio, facendo in parte quello che Lui vi dice di fare e in parte quello che volete voi, oggi sarebbe il giorno ideale per prendere la decisione di andare fino in fondo con Dio oppure, chissà, di lasciar perdere del tutto. Una quarantina d'anni fa, quando ancora insegnavo sporadicamente e tenevo solo un piccolo studio biblico a casa mia, Dio mi mise in cuore che avrei fatto qualcosa di importante, ma io non avevo l'istruzione adeguata e non potevo mollare tutto per frequentare una scuola biblica. Non avevo tempo per studiare, poiché avevo un lavoro a tempo pieno, 3 figli. Un marito, eravamo tutti impegnati in chiesa. Tuttavia, sapete una cosa? Io continuavo a sentire la voce di Dio. Lui voleva che io lasciassi il lavoro e mi sembrava assurdo, visto che le nostre entrate sarebbero state inferiori alle uscite. Di solito non lasci un lavoro se hai più spese che entrate. Anzi, te lo tieni ben stretto, eppure continuavo a percepire che avrei dovuto lasciare il mio lavoro e fidarmi di Dio. Ogni mese, se avessi smesso di lavorare, Dio avrebbe dovuto provvedere miracolosamente $40 che ci sarebbero serviti per far fronte a tutte le spese fisse, senza contare eventuali imprevisti, ma solo l'indispensabile. Dave non si oppose. Se senti che è quello che Dio vuole che tu faccia. A volte vorrei che Dave mi dicesse di fare o di non fare qualcosa, e lui invece: devi fare quello che Dio ti dice di fare. E qui viene il bello. Lasciai il mio lavoro a tempo pieno e ne presi uno part-time. Coraggio, c'è un messaggio qui. Se ci ripenso mi viene da ridere. Cercavo di obbedire a Dio, ma fino a un certo punto. Dio però voleva mettermi nella posizione di dovermi fidare di Lui, perché voleva usare quel periodo della mia vita per prepararmi per questo periodo della mia vita. Se infatti sapeste quanto costa tenere in piedi questa organizzazione, oh,
Santo cielo, io ho smesso di pensarci molto tempo fa. Tutti esultano quando diciamo che siamo in televisione in 2/3 del pianeta, ma non hanno idea di quanto costi. Io non sono così intelligente da sapere come fare, ma Dio mi ha insegnato a fidarmi di Lui per $40 al mese, anche se io non volevo farlo. Spesso, infatti, non vogliamo fidarci del tutto di Dio, è vero? Vogliamo fidarci, ma al tempo stesso avere anche un piano di riserva. Sì, insomma, un piano B, qualora il piano A di Dio non andasse a buon fine. Così mi trovai un lavoro part-time. E Dio non ci mise molto per farmi capire che faceva sul serio, perché fui licenziata! E io non ero il tipo di dipendente che veniva licenziata facilmente, ero una che lavorava sodo, ero efficiente, ma fui licenziata! Così capii che Dio voleva davvero che io lasciassi il lavoro. Non potete fare in parte quello che vi dice Dio e in parte quello che volete. Per chi ha questa parola? Se volete avere una vita migliore, come dite di volere, dovete prendere la decisione di dire: oggi è il giorno in cui decido di andare fino in fondo con Dio. Non farò il cristiano la domenica e da lunedì torno a fare il peccatore. Non siate dei buoni credenti quando siete circondati da credenti e dei non credenti quando siete circondati da non credenti. Decidete che se perderete degli amici rimarrete stretti a Dio. Se perderete il lavoro rimarrete stretti a Dio. Se dei familiari vi volteranno le spalle rimarrete stretti a Dio. Se decidete di fare sul serio potrebbe esserci un piccolo prezzo da pagare. La salvezza è un dono gratuito, ma la vittoria talvolta richiede qualche sacrificio. Saul, dunque, si cacciò nei guai e Dio decise: no, tu non sei il re giusto. Così perse l'opportunità di essere re. E Samuele ci rimase male, poiché gli aveva dedicato tanto tempo e fece cordoglio per Saul. E il profeta Samuele pianse Saul. Lo pianse a lungo. E in 1 Samuele 16:1 è scritto: il Signore disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul? Mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele, riempi il tuo corno di olio e va. Ti mando da Isai il Betlemita perché mi sono scelto un re tra i suoi figli. E questa è la lezione che ne traggo. Ok, le cose non hanno funzionato. Per quanto tempo ci piangerete su? Io ho un nuovo piano, dice Dio. Forza, sto parlando con voi. Alcuni di voi stanno piangendo per qualcosa che non ha funzionato, ma Dio ha un nuovo piano. Mostratemi un po' di entusiasmo. Quella cosa è andata male e ci hai pianto sopra. Ma ora è tempo di rimetterti in marcia perché ho un nuovo piano, dice Dio. Ascoltate, Dio ha sempre un nuovo piano per noi. E se avete mandato a monte il piano A, il piano B può rivelarsi persino migliore per il semplice fatto che viene da Dio. Dio ci ha creati per essere persone che vanno sempre avanti, mai indietro. Dio usa persone ordinarie per fare cose straordinarie. Ma dobbiamo andare fino in fondo con Lui. Non parcheggiate là dove vi fa più comodo, a metà strada tra l'obbedienza e la disobbedienza. In Genesi 11, 31 e 32 si parla di Tera, il padre di Abramo. Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan, la terra promessa. Dio, dunque, disse al padre di Abramo di andare là prima ancora
di dirlo ad Abramo. Chissà quante persone deve interpellare prima di trovare qualcuno disposto a obbedirgli. Pronto? Forse Dio ti sta offrendo un'opportunità, ma potresti non essere la prima persona a cui l'abbia offerta. Ma quando Dio vuole fare qualcosa, il modo lo trova. Che cosa disse a Ester suo zio? Dio libererà il suo popolo e ha dato a te l'opportunità di farlo, ma se tu non lo farai, sappi che Dio si servirà di qualcun altro. Ma chi sa che tu non sia diventata regina proprio per un tempo come questo? Dicevo, Tera prese Abramo, Lot e Sarai e si diressero verso Canaan. Ma, giunti a Aran, circa 550 miglia a nord-ovest di Ur, vi si stabilirono. Alcuni di voi si sono stabiliti. Vi state accontentando di molto meno di quel che avevate pianificato. Toc toc, c'è qualcuno? E ascoltate qui, il tempo che Tera visse fu 205 anni, poi Tera morì in Aran, morì là dove si era fermato. Ho visto un film che vi consiglio intitolato La signora nel furgone. Chi di voi l'ha visto? Nessuno l'ha visto? Una persona laggiù, ok, io l'ho visto due volte. Si basa su una storia vera e parla di una signora che è morta là dove aveva parcheggiato. È la storia vera della signora Shepherd, una vagabonda senza tetto che visse in un furgone giallo per 15 anni a Londra, nel vialetto di un signore di nome Alan Bennett. Inizialmente parcheggiava il furgone dove le capitava e viveva lì, ma poi scoprì di avere diritto a un qualche tipo di assistenza da parte del governo se avesse avuto un indirizzo fisico. E poiché non ne aveva uno, convinse questo signore a lasciarle parcheggiare il furgone nel suo vialetto per qualche settimana, anche se poi finì per rimanervi 15 anni. Perché viveva in quel modo, vi domanderete? Da giovane era stata molto ferita. Da ragazza amava Dio, voleva entrare in convento, ma la suora che gestiva il convento la prese in antipatia e la trattò molto male. Lei era un'ottima pianista, aveva davvero un talento straordinario per il pianoforte, ma quella suora le disse che Dio voleva che sacrificasse quel suo talento e le portò via il pianoforte. E questo le spezzò il cuore, tanto che da quel momento non fu più la stessa persona. Quando lasciò il convento, comprò un vecchio furgone che in seguito dipinse di giallo e un giorno, mentre guidava, investì un uomo che attraversava la strada, uccidendolo e fuggendo poi via per la paura. Così questa donna trascorse la vita sentendosi afflitta e in colpa, vivendo in quel furgone e sviluppando problemi mentali. Un giorno morì proprio in quel furgone parcheggiato nel vialetto. E nella parte romanzata del film la si vede che arriva in paradiso e la prima persona che incontra è proprio l'uomo che aveva investito. E fate attenzione adesso. Quella donna aveva vissuto tutta la sua vita sentendosi in colpa. Ma lui le disse: non è stata colpa tua se io sono morto, non sei stata tu a investirmi, io mi sono buttato davanti a te di proposito. Mi domando quanti di voi stanno passando la vita sentendosi in colpa per qualcosa di cui non avete alcuna colpa. Coraggio? Per quanti anni mi sono domandata cosa ci fosse di sbagliato in me, tanto che mio padre abusò di me? Cosa non andava in me? Per quale ragione mia madre non mi amò abbastanza da intervenire e aiutarmi? Ma non era colpa mia.
Non c'era niente di sbagliato in me. Se qualcuno vi ha maltrattato, non è perché c'è qualcosa di sbagliato in voi. Mio marito mi ha forse lasciata perché non sono abbastanza bella, abbastanza magra. Non sono brava in questo, non sono brava in quello. Quando le persone vi maltrattano, non è perché c'è qualcosa di sbagliato in voi, ma è perché c'è qualcosa di sbagliato in loro. E oggi è il giorno in cui potete cambiare direzione e dichiarare: smetterò di disprezzarmi perché qualcuno mi ha respinto. Smetterò di disprezzarmi perché qualcuno mi ha maltrattato. Da oggi mi rimetto in marcia. Sono stato imprigionato nel mio dolore abbastanza. Decido di ricominciare a vivere. Voglio la vita migliore che Dio possa darmi. È giunto il tempo di andare avanti. Non rimanere imprigionato nel tuo dolore, rovinando così il resto della tua vita. Affronta qualunque situazione in cui ti trovi fino a quando non raggiungerai la libertà che Dio desidera per la tua vita. Ricevi guarigione emotiva e permetti a Dio di usare la tua esperienza per aiutare qualcun altro.